Warren Buffett ha sbagliato tutto. Vi ricordate la famosa frase? Per 240 anni è stato un terribile errore scommettere contro gli Stati Uniti, quindi mai scommettere contro economia e finanza degli USA. Warren Buffett ha sbagliato. Oggi, ragazzi, voglio cercare di spiegarvi, come al solito, numeri alla mano, che cosa vuol dire, che peso hanno gli Stati Uniti per un investitore, soprattutto un investitore di medio-lungo termine, un investitore che magari ha all'interno del suo portafoglio degli ETF, magari degli ETF World, che vuole cercare di creare una diversificazione anche geografica e non dipendere troppo da un settore, da un'industria, ma nemmeno da un paese, come potrebbero essere per esempio gli Stati Uniti. Però che cosa succede? Che se prendiamo gli ETF World, quelli che cercano di replicare il mercato globale, vediamo che più del 50% del peso di quegli ETF è rappresentato dagli Stati Uniti. Cominciamo a contestualizzare, ragazzi. Dobbiamo parlare degli Stati Uniti come forza economica e poi come forza finanziaria, ma non solo. Questo grafico rappresenta, ragazzi, il peso non solo degli Stati Uniti, in realtà, però nel nostro caso ci interessa vedere il peso degli Stati Uniti rispetto alle altre economie. Beh, vedete che l'economia degli Stati Uniti ha un peso piuttosto ampio, no? 25 trillion dollar su un totale di 101.6 trillion dollar, quindi insomma pesa più del 25%, anzi direi il 25%, la Cina pesa il 18,3%, tra l'altro vedete qua la Germania pesa il 4%, l'India il 3,5%, ragazzi, l'India ha superato Francia, Canada, UK, Russia, ovviamente ha superato anche l'Italia, quindi l'India è veramente il paese che sta crescendo a ritmi più ampi e magari poi ne parleremo in un video apposta, no? La prima considerazione che dobbiamo fare, sì, l'America pesa molto e quindi è normale che all'interno di una asset allocation e ad una diversificazione geografica, l'America, che economicamente pesa il 25%, deve avere un peso maggiore rispetto agli altri paesi. Ok, se poi consideriamo, ragazzi, che molti paesi all'interno del resto del mondo, ma anche all'interno di questa fascia qui, dove pesano i paesi circa dall'1,5%, l'1,7% in giù, qui ci sono economie che non sono stabilissime, economie che hanno una politica che magari vede spesso creare problemi, vede dal punto di vista finanziario grandi crolli finanziari, quindi non sono così stabili da volercele avere effettivamente in un portafoglio. Alla fine la scelta si riduce in non troppe economie, no? In non troppi paesi da poter scegliere. Però attenzione ad una cosa, se c'è una costante, quella è il cambiamento, lo dice anche un proverbio, so che proverbio è, ma so che esiste un proverbio che dice proprio il cambiamento è l'unica costante. Perché vi dico questo? Perché Goldman Sachs, per esempio, prevede che le economie cambieranno già a partire dal 2030, in particolare gli Stati Uniti diminuirà la propria capitalizzazione. Ora, qui abbiamo visto l'economia, però è importante che io vi faccia vedere anche un altro grafico, questo grafico qui. Perché ricordatevi, l'economia non è la finanza. E infatti, dal punto di vista del peso, quindi della capitalizzazione di mercato degli Stati Uniti rispetto alla capitalizzazione di mercato totale del mondo globale, beh, vediamo che gli Stati Uniti non pesano il 25%, pesano il 44%. Però quello che vi dicevo prima di Goldman Sachs dice che questa inclinazione si ridurrà a circa il 35%, quindi si taglierà del 9%, che è una riduzione importante. E chi è che acquisirà più peso dal punto di vista finanziario? Beh, Cina e India sono in testa. La Cina la vedete qui, questa fascetta qua, e rappresenta il 10,5%. L'India in questo momento non la vedete ancora rappresentata, ma sta nel emerging markets, quindi sta in questa parte qua, nel 9,5%. Quindi per adesso, sommando la Cina con i paesi emergenti, otteniamo un 20% esatto. E pensate che Goldman Sachs stima che Cina e India si faranno il 35% da sole. Quindi insomma ci sarà un cambiamento veramente importante dal punto di vista delle dinamiche globali. E perché ci sarà questo cambiamento? Beh, perché l'economia dell'India sta crescendo tantissimo. Vi ho fatto vedere prima come effettivamente già un peso in termini di GDP, quindi prodotto interno lordo sul prodotto interno globale, 3,5%. Ma si stima che potrà ancora aumentare la market cap e raggiungere entro il 2030 il 4,1%. Di questa torta, per superare l'euro area, che è questa parte qua in verde, ragazzi, l'11% si fa l'euroarea, l'India si stima nel 2050 possa superare quella che è la capitalizzazione di mercato finanziaria, ovviamente, dell'Europa. Però gli Stati Uniti comunque, anche in una previsione futura di diminuzione di questa fetta, comunque hanno una cultura veramente radicata del mercato azionario, no? Vedete, anche se altre economie indiana, cinese, di altri mercati emergenti, come può essere il Brasile, comunque riusciranno a crescere, ad espandersi, non è detto che lo facciano anche dal punto di vista finanziario. Ricordatevi sempre, l'economia non è la finanza. E proprio perché in America c'è questa grande cultura dell'investimento, della finanziarizzazione delle aziende, il percorso per molti paesi è molto più lungo. Devono percorrere il gap che gli Stati Uniti hanno anche con l'Europa stessa, è davvero davvero ampia. Del resto, se pensiamo all'America, no? Pensiamo al paese. È un paese estremamente sviluppato. È un paese che ha enormi risorse naturali. Ha una geografia che è molto conveniente per il paese, una popolazione che è sana e che è in crescita, grazie anche ragazzi alle medicine, non di certo grazie all'alimentazione, diciamoci la verità, no? Produttività che aumenta, una situazione politica che è stabile, e poi c'è il dollaro americano, che è praticamente la valuta mondiale su cui si fonda e si tiene in piedi l'America sicuramente, ma direi l'intero mondo, no? È la valuta di scambio, ragazzi, globale. Pensate anche ai disastri naturali. In America non ce ne sono così tanti finora, ci sono altre economie che sono grandi, pensate all'India, pensate al Giappone, che ogni tanto devono affrontare enormi disastri naturali che mettono in profonda crisi la propria economia. E quindi tutte queste condizioni hanno fatto crescere in maniera impressionante la quota finanziaria ed economica di questo paese. Guardate, leggevo questo PDF qua, interessante, e ve lo condivido sul canale Telegram, quindi ve lo potete andare a leggere. Oggi vi faccio un riassunto perché io sono 16 pagine, si legge velocemente, no? Parla proprio di Vanguard e parla proprio del Global Equity Investing, cioè i benefici della diversificazione e del dimensionamento della vostra allocazione all'interno di cosa? All'interno di un portafoglio. Ora, torniamo a quello che vi ho detto prima. Perché il Warren Buffett non ha ragione? Perché sì, è vero che gli Stati Uniti sono cresciuti, sì, è vero che dal punto di vista finanziario hanno sempre sovraperformato, ma questa sovraperformance ha un'enorme concentrazione negli ultimi periodi. Che cosa vuol dire? Che mediamente, ragazzi, e questo lo potete leggere all'interno di questo documento, il mercato americano ha sovraperformato mediamente dell'1% ogni anno il resto del mondo. Non è poco l'1% annuo. Nella media ci sono stati anni che ha fatto molto meglio. Negli ultimi 50 anni, però lo sapete qual è la verità? È che se andiamo a stringere queste statistiche, questo grande sovraperformance l'ha fatta soprattutto negli ultimi 8-10 anni, quindi nell'ultima decade, che non a caso è stata una decade in cui abbiamo vissuto che cosa? Uno, l'aumento del debito pubblico, due, enormi stimoli economici da parte della Banca Centrale Americana, la Fed, e da parte del governo, quindi politiche fiscali e politiche monetarie. Del resto l'America veniva nel 2008 dalla grande, cercava di rimettersi in piedi, veniva fuori dalla grande crisi finanziaria. Qualcuno potrebbe pensare, ma perciò non mi conviene, che è quello che dice Warren Buffett, non mi conviene diversificare alla fine, perché tanto gli Stati Uniti sono quelli che trainano tutto. E non è così, le cose non stanno proprio così. Non stanno così perché dobbiamo cominciare a considerare, quando pensiamo ad un portafoglio di lungo termine, alla volatilità. Quindi dobbiamo pensare al fatto che un portafoglio diversificato geograficamente, quindi più globale, ha una volatilità inferiore rispetto ad un portafoglio concentrato sugli Stati Uniti. E questa, ragazzi, è matematica, quindi è incontrovertibile. Quindi diversificare a livello geografico globale, andando a creare nel vostro portafoglio, a mettere posizioni che vengono da aziende, non solo sono geograficamente al di fuori degli Stati Uniti, ma che magari sono negli Stati Uniti, ma operano fuori dagli Stati Uniti in termini di revenue. Quello anche vuol dire diversificare, perché oggi con la globalizzazione c'è anche questo fenomeno che dobbiamo considerare, no? E se ne parla in questo documento. Anche se diciamo, non c'è nessun altro paese che ha avuto risultati migliori degli Stati Uniti, se limitavi il tuo portafoglio solo ad alcuni mercati europei o asiatici, le volatilità a cui dovevi andare incontro erano dal 15 al, e qui partiamo, diciamo, dalla Svizzera, questo 15% di volatilità in più, ad Hong Kong, che aveva un'annualità maggiore del 35%. La verità è che gli investitori che nel passato hanno puntato esclusivamente su altri paesi, senza pesare gli Stati Uniti, hanno avuto comunque problemi importanti, perché hanno dovuto far fronte a sconvolgimenti geopolitici, hanno dovuto far fronte a crisi del debito, e noi in Europa ne sappiamo qualcosa, all'esplosione di bolle, instabilità politiche, guerre civili, chi più ne ha più ne metta, no? Mentre invece altri paesi sono riusciti a rimanere più resilienti. Anche se c'è, e nel documento se ne parla, no? C'è una correlazione tra i mercati globali, questo non giustifica il fare affidamento solo sugli Stati Uniti, perché la correlazione matematica, proprio dal punto di vista di regola matematica, non vi cattura quella che è l'entità dei rendimenti. E lasciatemi dire, adesso vi faccio anche un esempio, non vi cattura nemmeno quella che è il beta all'interno del vostro portafoglio. Vuol dire che sì, l'America ha un peso importante, e quindi è inutile che continuiamo a lamentarci dicendo ma perché all'interno di un ETF l'America pesa il 50, 55, 60, 65%? Perché attualmente le cose stanno così. Del resto, se scegliete un ETF, lo scegliete perché? Perché non volete essere voi a dovervi occupare di ribilanciare quello che c'è all'interno di questo contenitore, no? Immaginatelo come un contenitore, ma lo fa qualcun altro per voi. Quindi se a un certo punto queste condizioni cambieranno, se a un certo punto gli Stati Uniti avranno una percentuale inferiore rispetto sia al prodotto interno lordo globale che alla market cap globale, la capitalizzazione di mercato globale, il vostro ETF cambierà, e quindi magari dal 65% gli Stati Uniti rappresenteranno un 45%. Perché? Perché nel frattempo avranno dato posto a paesi come l'India, avrà dato posto di più a paesi come il Giappone, il Brasile, il Cile, che sono tutti paesi appunto che stanno crescendo e che stanno emergendo. E questa è una prima considerazione che volevo fare. Andiamo un secondo qui sulla presentazione, no? Perché c'è una parte importante in cui parla, vedete, questa è la correlazione storica che è aumentata tra l'America e i mercati azionari internazionali, però diciamo che gli Stati Uniti devono affrontare delle sfide soprattutto che sono interne al paese più che esterne. Stanno crescendo le disuguaglianze, questo non sta avvenendo solo negli Stati Uniti, ma sta avvenendo in tante parti del mondo, perché stanno aumentando i conflitti interni intesi come proteste politiche. L'America ha una sanità che è totalmente inefficiente, non c'è sicurezza sociale, vediamo che cosa succede con questo commercio di pistole. Queste sono le grandi sfide degli Stati Uniti, che gli Stati Uniti devono stare attenti a non perdere, no? Quindi, parlando di correlazione, si potrebbe pensare, no? E molti dicono, come anche Warren Buffett nella sua frase sostiene, in un mondo così globalizzato come quello di oggi, non importa dov'è che un titolo viene scambiato, importa dove guadagna quel titolo. Ecco perché qua, ragazzi, quando vado a fare analisi fondamentale sulle revenue di un paese, di un'azienda, voglio vedere da quali paesi arrivano queste revenue. E guardate che oggi questa non è affatto una cosa particolare. Ci sono aziende in Gran Bretagna, ci sono aziende in Germania che hanno fatturati spostati completamente all'estero. Mediamente, guardando le aziende dell'S&P 500, pensate, il 38% dei ricavi delle aziende dell'S&P 500 si trova al di fuori degli Stati Uniti. Ci sono multinazionali le cui revenue vengono al 50% da fuori. Questo espone l'economia americana all'economia globale, quindi con anche problematiche di cambio valutario. Ma vedete, ci sono nazioni più vicine a noi che hanno questa problematica ancora più sviluppata. In Francia, mediamente, e in Germania, la percentuale delle aziende che ha, ovviamente, che generano revenue al di fuori degli Stati Uniti, ci sono aziende che superano l'80%. L'80% praticamente vuol dire dipendere esclusivamente dall'economia esterna e non dall'economia globale, no? Però ripeto, questa tematica coglie solo il punto della correlazione. cioè quanto l'andamento di un'azienda e il suo prezzo finanziario è correlato all'andamento o del prezzo americano o di prezzi globali, no? Perché non viene misurata all'interno della diversificazione quella che è l'entità dei movimenti dei prezzi, ovvero il beta. Ragazzi, questo è facilmente dimostrabile. Guardate, andiamoci a prendere Tesla. Questo è il movimento di Tesla. Tesla si muove, è un'azienda che infatti è una delle aziende ad alto beta. E quindi voi potreste dire, ok, quando scende Tesla, sta scendendo il mercato americano, magari scende anche Coca-Cola, no? Quando scende Tesla su time frame alti. Però scende con candele completamente diverse. Scende con un beta assolutamente minore, inferiore. E questo è importante, quindi, all'interno, quando pensiamo alla diversificazione, perché di nuovo è vero che molti dicono il mercato americano però comanda un po' su tutti quanti i mercati, quindi quando tende a scendere poi si trascina dietro un po' tutti gli altri mercati. È vero fino a un certo punto, ma non è vero se consideriamo l'entità. Magari c'è il mercato americano che fa un meno 20% e l'Europa fa un meno 12%. L'entità, ragazzi, in un portafoglio fa la differenza. Perché? Perché quello è il drawdown che noi dobbiamo subire. Quindi se io sono concentrato esclusivamente sugli Stati Uniti come asset allocation del mio portafoglio, subirò quei drawdown ampi. Tra l'altro molti pensano che sì, è la tecnologia che la fa da padrona, è il settore tech che fa da padrona negli Stati Uniti, per il Nasdaq e per l'S&P 500, però non tutti sanno che comunque la tecnologia sta crescendo come settore in Asia, sta crescendo in Cina, sta crescendo in Giappone, sta crescendo da Taiwan. Pensate ad aziende come Samsung, pensate ad aziende come Tencent, India Infosys, pensate ad aziende come Taiwan Semiconductors, che addirittura hanno in alcuni casi dei monopoli, pensate ad aziende cinesi come Alibaba o JD.com. Ragazzi, queste sono piattaforme, no, di commercio elettronico. E che costituiscono in Cina costituiscono il settore dei beni di consumo, di consumer discretionary, no? Capite bene che il mondo sta cambiando, quindi è giusto avere una diversificazione ed è giusto anche avere oggi un peso degli Stati Uniti che è maggiore.